Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 451 di Boldollai. Abbiamo un anno in più, cheat, e si sente mal di ginocchia, mal di schiena, sordi, ciechi, problemi vari. Niente di
Non so di
strano.
chi
Ciao,
parla.
allora. Ciao, show, appunto.
Ciao a tutti.
Ciao, allora, cosa ridi?
Afoni anche, buonasera a
Afoni.
tutti.
Afoni. Ciao, Nick.
Buonasera a tutti. E
E ciao, Fleccio.
buonasera a tutti.
Senti invece come pimpante, Fleccio.
Sì, sono
Strana questa
fresco come
cosa.
una rosa, sì.
Fleccio è pimpante perché rivede Show che sembra Gullo e quindi sei impazzito.
Vabbè.
Nei giorni buoni sembra Gullo,
Quando era campione,
Esatto.
dici?
Sì, prima che finisse in Svizzera.
Mi state prendendo
Vabbè.
per il Gullo?
No, no, no.
Beh,
bentornato, Show.
Titolo della puntata fatto al secondo 6.
Forse era l'otto, ma sì, va bene. Ok, cronaca del momento: si è giocata nel pomeriggio il derby di New York con un Kevin Durant schifosamente forte, ma anche Knicks che per qualche motivo hanno deciso che adesso vogliono giocare semidecentemente le partite, rendole in forma. Fournier a volte si crede di essere Fournier, ma per il resto fa canestro, insomma, cose varie ed eventuali. Quindi Knicks che a stagione palesemente finita sono messi a giocare e Nets che hanno probabilmente il più forte di tutti, ma intorno c'è un bel po' da lavorare.
Tra l'altro, non è la prima
Invece,
partita dei
prego.
Knicks in questo periodo che giocano più o meno bene e arrivano in fondo e la perdono.
Assolutamente, assolutamente. Infatti Thibodeau credo che vabbè, farà un mese in Tibet questa off-season perché è una stagione pesante. E invece in questo momento c'è la partita tra i Celtics e i Mavs, che a un certo punto era praticamente 30 pari a metà del secondo quarto, e parlo sia di punti segnati che dei percentuali al tiro. E poi Jaylen Brown ha fatto una roba alla Jaylen Brown, cioè ha saltato da 8 metri dal ferro in testa, chi è? Power o Kleber? Forse Kleber, comunque uno dei due lunghi bianchi, come si chiama? Dei Mavs, e quindi vabbè, la partita si è svegliata. Tanto non avevo visto team, scusa Fra, mi ero perso che fosse entrato. Ciao.
Ah, tranquillo. Ciao a tutti.
Ok. E quindi vabbè, insomma, è andata così. Adesso i Celtics hanno preso decisamente il largo. Sono avanti 47 a 38, che per le percentuali dei Mavs in questa partita potrebbe voler dire che hanno già vinto la partita, perché i Mavericks non arriveranno a 47 in tutta la seconda parte della partita. E poi in questo momento c'è anche in corso un'altra partita che però ha un andamento strano, di cui nel caso parleremo più avanti. Io vorrei fare un attimo il punto della situazione sulla settimana, perché un po' di cose sono successe. E quindi partiamo velocemente da lunedì. Ovviamente vi parlo solo delle partite interessanti. Quindi, ad esempio, che i Pistons abbiano battuto gli Hawks all'overtime non è interessante, così come non sono interessanti altre cose. C'è stato un simpatico più 43 dei Timberwolves contro Portland, perché sappiamo in che condizioni gioca Portland, ne parlavamo settimana scorsa, e quindi vabbè. E c'è stata soprattutto la vittoria degli Spurs 117-110, che ha avvicinato Pop al record, che poi appunto ha stabilito, di cui parleremo più avanti nel corso della puntata, oltre all'ennesima sconfitta dei Kings, vabbè, insomma, queste altre cose. Quindi per questo a posto. Martedì, invece, poco da segnalare, nel senso che c'erano state un paio di partite combattute, ma una era Magic Suns, su cui non mi soffermerei troppo, e un'altra era Pacers Cavs, su cui non mi soffermerei troppo. Mercoledì e giovedì ci sono state le partite di cui abbiamo parlato con Dario Costa nel solito spazio Twitter del giovedì mattina. Quindi anche qui non vi annoio troppo, nel caso andate a riascoltarvi quella roba là che si trova sempre sul mio profilo Twitter, lasciamo il link per riascoltarla, anche se Twitter spesso tenta di sabotarci in ogni modo, tra cui la vittoria di 30 dei Knicks ad Dallas, perché sì, dicevamo poco fa del momento dei Knicks, e soprattutto la partita probabilmente più divertente della settimana, per chiunque tranne i Lakers, quindi anche in questo caso non i Lakers, ma non vi annoierò con il 139 a 130 dei Rockets al supplementare. Fleccio, a meno che tu non voglia dire qualcosa, ma non credo.
Non
Ma c'è
voglio dire qualcosa.
stata un'altra volta dei Lakers più bella della settimana, dai. Quella col Golden State.
Non voglio parlarne.
Ma come no?
Giovedì, non voglio parlare. Giovedì, Due partite abbastanza importanti. Una è stata la rivincita degli Warriors contro i Nuggets, che avevano perso, credo, lunedì o domenica la sfida precedente. E è stata forse la prima partita in cui gli Warriors hanno rimesso un pochino le cose a posto, perché venivano da un mese abbondante, obiettivamente brutto. Erano l'unica squadra della cima dell'Ovest con record negativo nelle ultime 10, stavano facendo decisamente fatica. E poi c'è stato lo scontro decisamente atteso tra i Sixers e i Nets, che è finito in schiaffi da tutte le parti, rifilati dai Nets ai Sixers. La partita è durata, credo, 10 minuti, ed è stato abbastanza poetico per i tifosi di fila, che erano venuti per fischiare Ben Simmons, l'hanno fischiato per i primi 5 minuti quando ha fatto la schiacciata nel riscaldamento e così via, e poi hanno finito col fischiare la propria squadra, che ha messo in piedi una prestazione obiettivamente imbarazzante da tutti i punti di vista, per effort, per probabilmente preparazione, per Harden, per Maxey, per Embiid, per
non quello che vi pare. Un grande Harden.
Grande in che senso? In dimensioni grosso. Fisiche? È tornato grosso, esatto.
Fisicamente grande Harden.
Ha un grande Harden, è fisicamente grande. Non so se in avete qualcosa... Sì. Esatto, non so se avete qualcosa da dire su questa partita o se andiamo avanti.
Mi viene da dire su quello che è stato detto sulla partita, cioè sì, forse un po' troppe conclusioni tirate per una partita di regular season, che nel senso se ne vedono scappare nate. E più che altro, cioè, abbiamo visto l'anno scorso una serie dei Nets in cui nelle prime due partite hanno sfaltato i Bucks, che poi hanno perso quella serie.
Quindi, secondo me questa partita non dice necessariamente tanto dei rapporti di forza da queste due squadre, dice tanto di fila. Che comunque credo non abbia via di mezzo, essendoci di mezzo Harden, essendoci di mezzo Doc Rivers, essendoci di mezzo gente come Max e Tobias Harris, che comunque non ha come dire un valore consolidato ad alto livello. Anche Harris, pur se in giro da 10 anni, non sappiamo ancora effettivamente cosa sia i playoff da secondo o da terzo o da quarto, perché è sempre stato in situazioni particolari. Quindi secondo me questa partita ci dice, vabbè, che Kevin Durant è un fottuto mostro, che Kyrie quando ha voglia sposta, ma queste cose credo che le sapessimo già, e che Fila ha bisogno probabilmente la tempesta perfetta. In settimana era venuto fuori il discorso di chi è una contender e chi non lo è. Io credo che se tiriamo una linea abbastanza alta, cioè se consideriamo un contender solo le primissime 3 o 4, quindi prendiamo Phoenix che probabilmente è in cima, e poi prendiamo magari Miami, Milwaukee, Nick, non so, stai buono, Miami, Milwaukee e forse gli Warriors, sicuramente né i Nets né Fila stanno in questa fascia per motivi diversi. Se ci allarghiamo, probabilmente la questione cambia.
Secondo me il punto è che a Est ci sono un sacco di squadre, forse tutte le squadre che sono nei playoff ad Est, non per fare una comparsata, che potenzialmente potrebbero arrivare in fondo. Uh-huh. E verosimilmente da Est esce quella che ha trovato più una quadra. E a quel punto è a tutti gli effetti una contenda. Perché potenzialmente veramente tutte loro, se trovano la quadra, sono di quelle che possono arrivare in fondo. Ora come ora sembra che quella che ha trovato la quadra migliore di tutti è Boston, per vari motivi, o Miami a seconda di come vogliamo vederla, però mi sembrano però le due squadre un pochino più diciamo che hanno trovato la quadratura del cerchio, definiamole così. Sono anche quelle che hanno meno star power, nel senso che hanno meno super super stelle, non che Boston non ne abbia, però insomma sono più squadre di organizzazione di squadra, chiamiamole in questo modo, le altre no. Quindi credo che se Milwaukee, Fila, Brooklyn escono da Est è perché hanno trovato una quadra e quindi sono contente vero e proprio.
Però la mia idea è che se Boston e Miami riescono a trovare una quadra fino alla fine, possono effettivamente arrivare una di loro in finale, ma sì, che difficilmente poi facciano riescono a dar dar filo da torcere alle squadre dell'Ovest. Mentre invece se trovano una quadra in Nets piuttosto che Fila e la trovano seriamente, cioè in modo continuativo, allora sì che anche il discorso per l'anello si fa interessante, perché sennò mi pare che l'Ovest in questo momento sia comunque un gradino sopra.
Più che l'Ovest, la squadra dell'Ovest,
sì, no, perché... non volevo dire esclusi presenti, perché è l'unico presente qua che...
ecco, perché alla fine sai, i Warriors probabilmente hanno un upside notevolissimo, però come dicevo all'inizio vengono da un mese abbastanza drammatico per vari motivi, e tutto il resto dell'Ovest mi sembra tranquillamente equiparabile all'Est. Quando vai a prendere le Dallas, le Denver, le Utah, le Milwaukee e così via, più o meno hai la stessa situazione che hai a Est, quindi ne hai un calderone in cui...
Le Milwaukee intendevi Minnesota?
Sorry, sì. Hai un calderone in cui quella che esce probabilmente è quella che ha beccato il mese giusto o la quadratura giusta in quel periodo, perché poi non vedo nessuno di quel gruppone che sia intrinsecamente meglio degli altri.
Sì, sono abbastanza d'accordo.
Quindi più che Est e Ovest mi sembra Phoenix e poi il resto, ecco.
Io ti direi che semplicemente Phoenix rispetto al resto è quella che è stata più consistente all'interno della stagione, nemmeno per forza è stata nettamente la migliore o cosa. Cioè, net rating di Phoenix non è una squadra che ha 10 partite migliori più della seconda, come in questo momento che ne abbia 7.5. Però non è un net rating da una squadra che ne ha vinte 8 in più. È semplicemente una squadra che è stata più consistente, che ha vinto più nel clutch e roba del genere. Però sì, sono d'accordo, cioè. Sono due grupponi. Ti direi una bella stagione anche per questo, perché non c'è nulla di scritto, veramente niente.
Condivido. E poi se non c'è altro, invece c'è stata una bella nottata decisamente ricca venerdì, con i Timberwolves che hanno deciso di non vincere la loro settima partita consecutiva, perché sì, perdendo a Orlando, ma fa niente. E soprattutto, ovviamente, la vittoria dei San Antonio Spurs sugli Utah Jazz. Jazz che in quella partita sono presentati in formazione comunque diciamo al completo, perché mancava credo solo Bogdanovic, quindi è una vittoria che gli Spurs hanno ottenuto contro un'avversaria di altissimo livello e che ha portato Pop a ovviamente battere il record di Don Nelson. Poi tra l'altro non so se l'avete visto il filmato di Don Nelson, credo che abbia riscritto le regole del cringe, perché c'è Don Nelson laccatissimo e leccatissimo con la voce devastata da alcol e droghe età e non so cos'altro, che fa complimenti a Pop. È stata una roba abbastanza pietosa, però insomma
che aveva scritto lui peraltro originariamente,
sì. Sì, credo di sì, però vabbè, insomma è stata anche una bella cosa, e ovviamente c'è stato un unanime plauso a Pop, che sicuramente è una figura che ha segnato e per certi versi anche scritto il basket NBA degli ultimi 30 anni. Quindi Tim, dici un po' innanzitutto se tu hai vissuto in modo particolare questa cosa, e poi se ci sono delle come dire delle robe particolari che magari non sono uscite da San Antonio che valgono la pena insomma di una menzione qua.
Ma no, non c'è stato un hype particolare, se non ricordo male, nemmeno il sito, né su Insta, cioè nel sito internet, né Instagram, nessun social di San Antonio ha fatto fondamentalmente nulla, e non credo che l'indicazione sia arrivata da Pop, al momento in cui ha raggiunto Nelson, e poi c'è stata una nota a più pagina al momento in cui l'ha superato. È probabilmente anche un difetto intrinseco all'organizzazione e alla città, cioè ricordo tantissime milestone che non sono state festeggiate, non so, altri dream teamer quando arrivavano a X punti o okay, che venivano comunque celebrati in un certo modo. Per Duncan era un'altra giornata in ufficio, Ginobili andiamo abbastanza vicino, e più o meno per Popovic è stata la stessa cosa, anzi per certi versi è stata vissuta anche da lui, credo, all'inizio un po' di fastidio, anche se è diventato molto più bravo con le PR e quindi a dissimulare e a, tra virgolette, far contenta la camera. Più che altro, giustamente tornando sotto i riflettori Pop, se lo meritava, credo che sia difficile trovare grandi cose, non sono usciti fuori appunto per quello che ti dicevo, perché i festeggiamenti non ne sono stati fatti in modo particolare. Così, giusto una riflessione che può valere il tempo che trova, io ho letto diverse analisi su Pop, in linea di massima secondo me la cosa più intelligente che ha fatto è come quelli veramente bravi si affidano a gente che è più brava di loro e assorbono come spugne tutto quello che riescono a dargli queste persone. La prima persona che mi viene in mente è Ankigan, che fondamentalmente gli ha spiegato cosa deve fare un allenatore e le prime XO cartellate che abbia mai disegnato in vita sua Popovic. Da lì è stata un'escalation, ha assorbito come una spugna tutto quello che veniva fuori dalla right way di Larry Brown, è diventato un allenatore iperdifensivista, poi è diventato l'allenatore del Beautiful Game che abbiamo sempre ricordato, è uno dei pochi allenatori che praticamente saccheggiava il libro degli schemi del Panathinaikos, quindi era molto europeo prima che diventasse di moda esserlo. Però ecco, gli posso fare un complimento, è stata una specie di pongo che si è adattato a seconda di quello che aveva a disposizione e da lì ha adattato per vincere più partite possibili con la sua squadra, e in più non gli è stato riconosciuto il ruolo che ha avuto con Duncan, perché è vero che Duncan a un certo punto ovviamente si è portato sulle spalle nei primi anni di carriera da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista mentale e intellettuale, perché uno degli allenatori più colti che c'è stato in circolazione, non era facile pareggiare, andare d'accordo con Duncan da quel punto di vista. Secondo me molti allenatori avrebbero rapidamente perso il rispetto del caraibico. Lì c'è stato un mutuo rispetto che non era assolutamente scontato. Quindi mi levo il cappello davanti a Pop, sono contento che se ne torni a parlare. Per il resto, per quello che vale, in conclusione posso dire che San Antonio gioca in modo completamente diverso rispetto a quello che faceva inizio stagione, anche per dire che se le altre squadre per due o tre aggiustamenti magari impiegano stagioni, è qui che funzioni o che meno, c'è il laboratorio di pallacanestro attiva che non, per fortuna o purtroppo non accenna, diciamo, a interrompersi.
Una domanda che è arrivata è se diciamo in scenari alternativi adesso in stier di mezzo Kawhi, ma diciamo raggiungendo questo record prima, magari una stagione fa, secondo te se Pop sarebbe arrivato fin qua, Olimpiadi comprese, o se magari è indipendente il record dalla sua decisione di continuare, e quindi se pensi che sia l'ultima questa, la prossima, o boh, chissà.
Allora, credo che il record sia non sia il motivo per cui insiste, che continua perché ha un piacere intellettuale, evidentemente, credo che abbia a che fare anche con la scomparsa della moglie, ha un piacere a continuare ad andare avanti. Io credo che ormai sia un personaggio molto Red Auerbach da questo punto di vista. Io non immagino il Popovic domani, come posso aver fatto Duncan o altri, smetta e il giorno dopo va a pescare. Io credo che bisognerà ritagliargli un ruolo. Non sono sicuro cosa vuol fare l'anno prossimo, da quello che filtra da Spurzello non lo sa nemmeno lui. Credo che a inizio o a fine stagione si metteranno d'accordo, si saranno intorno a tavolo e decideranno. Però io credo che non si andrà oltre la prossima stagione in ogni caso.
Può essere che gli trovano un ruolo, ora io faccio un esempio a me vicino, come alla Pat Riley.
Pat Riley di oggi o di prima?
Pat Riley primi anni Spurs.
Sì, cioè è una buona pietra di paragone. È fondamentale che resti nell'organizzazione, anche perché se è vero che gli altri che stanno uscendo fuori, penso a Bright come GM, sono buoni, c'è una cosa che non hanno e che te non segna nessuno, che è il carisma. Anche solo per quello che rappresenta per la storia del gioco, secondo me sarebbe bene fare in modo che almeno per le partite casalinghe si palesi, poi vediamo in che veste.
Cioè, effettivamente,
anche perché, no, dicevo che secondo me, per come Pop, prima di accettare un ruolo del genere, vorrebbe uno Spoelstra. Ecco, poi diciamo non mancano i candidati di altissimo livello nel suo coaching tree, però secondo me non lo farebbe a, diciamo così, a scatola chiusa. Prima vorrebbe vedere che ci sia effettivamente uno Spoelstra a cui lasciare la squadra in buone mani, diciamo così, prima di fare quel passo, no?
Adesso apriamo un attimo il Toto successore, anche se è Fanta. Ma secondo voi chi è uno dei possibili? Perché mi sembra che li abbia in qualche modo ormai già ingoiati tutti, nel senso che sembrava potesse essere Messina, almeno qua dall'Italia, sembrava potesse essere Becky Hammon, sembrava potesse essere Udoka, mi sembra che poteva essere Budenholzer, poi sono andati tutti via.
Guarda, vado ancora più indietro, poteva essere Iavaroni, si diceva.
cioè nel senso tutta gente che ha fatto l'assistente a Pop e si pensava che potesse essere la palestra per poi fargli fare il passaggio a coach e effettivamente ritagliare a Pop un ruolo alla Riley. Adesso non ho ben presente chi ci sia nel coaching tree di San Antonio in questo momento, chi siano gli assistenti che possono avere questo ruolo qua, però cioè, sicuramente non quelli che avevano l'hype di Messina piuttosto che Udoka, piuttosto che Becky Hammon per un certo punto. O c'è ancora Becky Hammon che potrebbe essere tra i papabili andando a fare un po' di esperienze in giro.
Diciamo che il limite in questo caso di San Antonio è fare come hanno fatto altre squadre verso un certo tipo di giocatori, dici tu quando vuoi e a noi va bene, che capisco perfettamente. E il limite ovviamente è che poi chi è che potenzialmente potrebbe essere interessato lascia perché non vuol fare 2 o 3 anni o vuole avere compiutezze, li capisco, dell'inerzia della propria carriera tra le mani, e questo è più che comprensibile. Al momento non sembra che ci sia qualcuno, considerando che la Hammon fondamentalmente finisce la stagione e poi ci saluta, non credo che ci sia al momento un candidato credibile. Però va anche detto, faccio un esempio dei Jets, che ad esempio Snyder, che è cresciuto ai Toros, gli ex Toros, e che comunque nel bene o nel male rappresenta quella specie di vivaio di allenatori che San Antonio coltiva anche nella squadra minore. Non mi sorprenderei se il nome fosse quello di un perfetto sconosciuto, un po' come hanno fatto i Thunder, e magari scopri che se lo stavano crescendo in vitro negli ultimi 5 o 6 anni ed era completamente nascosto alla vista. Credo che sarà molto più semplice un'operazione di questo tipo, che un po' va anche a sposare l'esigenza che diceva prima Fleccio, cioè qualcuno che conoscono bene, su cui hanno margini di manovra, ma che al tempo stesso intravedono delle qualità buone. Non vi so dire se questo basterà, però ecco, considerando il fatto che ancora non si è capito che deve fare Pop l'anno prossimo, se non parte il domino è anche difficile, cioè, ci stanno fondamenta solide per cercare di trovare una risposta.
Comunque si poteva festeggiare un attimo di più, secondo me, al di là di Edda Spurzer o del genere. Cioè, è un traguardo incredibile. Stiamo parlando del miglior allenatore della storia, ed è un allenatore che da quando è in NBA, non, forse non dei primi anni, ma insomma da un bel po' di anni, no, il premio di coach dell'anno è diventato la squadra che fa il record più alto rispetto alle premesse, perché se dovevamo assegnare il premio in base a chi è l'allenatore migliore, lo vinceva Popovic tutti gli anni, ogni anno.
No,
E
come
insomma.
dicevo, è un limite nostro, è vero, troppo poco, sono d'accordo con te, no? Ma personalmente li volevo criticare, ma poi ho scoperto che anche dentro di me, tra virgolette, non è ci fosse stata questa grandissima spinta, molla,
No, ma
proprio da.
tipo tu dicevi prima del carisma, cioè la cosa che si notava è che i suoi giocatori lo adorano, lo amano all'impazzata, cioè, a fine partita l'hanno celebrato veramente come poche cose, ed è uno che dovrebbe aver perso il tocco tipo 3 volte ormai per quanti anni è in NBA, invece è decisamente sul pezzo.
Sì,
Quindi mi fa strano che
perché
viene celebrato così poco, cioè, questo qua dovrebbe essere.
a porte chiuse, tu considera che è la classica, non mi stupirei se nel giro di un mese scopriamo che la maggior parte dei giocatori che hanno giocato a San Antonio, allenatori compresi, degli ultimi 20 anni si ritrovano a festeggiare in un McDonald's che viene prenotato alla bisogna o in un nightclub a seconda di come dovrebbe andare a finire la serata, e come è già successo, e quindi si ribadisce il concetto di family. Perché, e qui chiudo, però vorrei monopolizzare, il discorso è che Popovic, un po' come dicevo all'inizio, se è arrivato a quelle vittorie, riconosce a quasi chiunque di quelli che hanno lavorato con lui a testa del mosaico, ragazzini compresi in questo caso, che stanno giocando adesso. E quindi sembrerebbe un po' fuori contesto, anche se effettivamente, come dicevi tu, si poteva fare un'eccezione. Per chiudere, quello che ti posso dire è che li ha cresciuti tutti lui questi, tutta gente scelta o lotteri da costruire o fine prime giri alla Murray che sono diventati All Star, anzi
O
uno solo,
scarti di altre
all'Star.
squadre, comunque.
Esatto,
È molto
quindi
sporco come
ovvio
cosa.
che, esatto, quindi è ovvio che lo vedono come ovviamente il padre putativo da questo punto di vista.
Sì, io peraltro non mi aspettavo niente di diverso, perché se fosse stato raggiunto questo record di una stagione vincente, avrebbero detto non distraiamoci. Infatti, in una stagione anonima è anonima, in una stagione negativa non c'è niente da festeggiare, quindi ero abbastanza certo che l'avrebbero gestita così. Però sono d'accordo, insomma, che forse manca qualcosa, senza arrivare agli eccessi opposti all'NBA, cioè tipo il video di presentazione per Danny Green, senza offesa per Danny Green, per dirne uno, ovviamente, non è che ce l'abbia con Danny Green. Questa magari era una cosa che meritava più attenzione, magari la avrà, non lo so, all'ultima partita di questa stagione, all'ultima partita della carriera. Poi ovviamente Pop sarà quello che magari si ritirerà senza annunciarlo, quindi finirà questa stagione con l'idea di continuare, poi si ritira quest'estate e nessuno ne saprà più nulla e non gli faranno mai la festa, non lo so.
Cioè, peraltro Duncan credo si sia ritirato così, cioè non è che
esatto.
Grande fanfara, esatto. Questo è il mio ultimo anno, l'ultima partita che c'è. Il prossimo anno non torno.
Ciao, ci si vede in giro. E comunque non vengo alle vostre feste, mando i video di me che faccio finta di salutare la gente sugli spalti.
E lo rivedi due anni dopo con i Rasta.
che fa l'allenatore in seconda per tipo 5 partite e poi dice no, vabbè, ma sai che c'è troppo stress.
Esatto.
Allora, torno nella mia isola a gestirmi
comunque
la mia piantagione di marijuana.
Esatto, vi riporto sull'attualità perché c'è un imperdibile Jeremy Grant contro Luke Kennard, 11 punti a testa nel quarto e non vorrei vi distraesse.
Perché tu hai visto, stai guardando quella partita?
No, sto leggendo Twitter, non sto guardando quella partita. Non me ne frega assolutamente niente. Infatti non so di cosa si stia parlando in quella partita. Comunque, vabbè, niente, insomma, la settimana prima è stata così. Imbattuti sono stati i Nets, i Raptors e i Celtics, se non ho visto male, in questa settimana, che dice abbastanza la situazione, come dicevamo prima, dell'Est, che è un po' in
dice in anche subuglio. Molto di quella dell'Ovest,
e diciamo di quella, vabbè, ma a Ovest stavano cazzeggiando un po' tutti, a Ovest
appunto
le posizioni sono consolidate. Intanto leggo anche di Marvin Bagley, però, quindi forse voglio vederla quella partita. Va bene. No, sono cose importanti.
Che senso leggo di Marvin Bagley? Cioè, sono notizie per
qualcuno, male. Qualcuno ha scritto... No, avrebbe chiuso una layup. Quindi, vabbè. A parte questo, quindi a parte la strettissima attualità, i Pistons sono un pochino, così dire, importanti, perché inizierei a salutare le varie squadre che hanno chiuso la loro stagione, non necessariamente in ordine di classifica, ma in ordine di come ci pare, e partire dagli Orlando Magic, così mi levo dalle palle prima, anche perché, scherzi a parte, così chiedo anche a voi se avete intravisto qualcosa, me l'hanno chiesto in settimana su Twitter. Quindi io gli leggo la domanda di Federico, poi ci muoviamo da lì. Che diciamo di questa stagione dei Magic, soprattutto in funzione dei giocatori che hanno prospettive di essere funzionali tra qualche stagione? Arriverà mai il momento in cui i Magic vedranno il compimento di questo progetto? Cole Anthony ha guadagnato la tua stima e il tuo rispetto? Lui la formula in un altro modo, ma io mi limito qua. Suggs è in crescita? Continuiamo a considerarlo un pezzo chiave del futuro quintetto? E tutti gli altri? Insomma, devo smettere di illudermi? Allora, io poi chiedo a voi, ripeto un po' sulla situazione, per quanto mi riguarda i Magic, se saranno sani, mi sembra un grosso se, e se potranno giocare la prossima stagione, dimmi.
Scusa, però, io una delle domande la ribalterei, nel senso di dire, qualche giocatore di Magic ha mai guadagnato il tuo rispetto? Ecco, quella lì la farei in questo modo qua.
Sì, Jamie Nelson.
Magic, tra l'altro, nella storia hanno vinto meno partite in NBA di Popovic.
Popovic, esatto.
Scusa, però sono... dire sì, Jameer Nelson e basta.
No, stavo andando avanti, mi avete interrotto. No, i Magic, ci sono tipo 6 o 7 franchigie che hanno vinto meno di Pop, i Magic sono quella più vicina. Quindi nell'arco di 12 o 13 anni lo soppasseranno. No, vabbè, scherzi a parte. Alcuni giocatori di Magic assolutamente sì. Io, per fare una breve carrellata sulla stagione, a parte Fultz è rientrato bene con i limiti di Fultz, quindi io credo che in questo momento lui sia comunque un sesto uomo o qualcosa del genere, non mi aspetterei tanto di più, ma va bene. I Magic hanno indiscutibilmente un'ottima base giovane, cui manca quello maiuscolo, cui manca il Giannis, cui manca il Doncic, cui manca quella gente lì. Credo che si
ma
possa
non
essere
manca soddisfa-
Bamba purtroppo no, Bamba. Credo che si possa essere soddisfatti di tutti i giocatori del roster, dato il contesto. Probabilmente si pensava che Suggs potesse essere un pochino più incisivo dal punto di vista realizzativo, mentre lì c'è molto da lavorare. Ci sono ottimi segnali difensivi. I Magic sono la migliore squadra NBA dopo lo Star Game per defensive rating, per quel che vale. In ogni caso, il quintetto titolare dei Magic ha comunque sempre avuto un net rating discretamente positivo. Mentre i Celtics si suicidano e concedono un 26 di parziale con falli tecnici e così via. Quindi la base dei Magic mi sembra molto molto buona per tornare dove stavano. C'è una squadra che vince 40 partite a est, vince gara 1 contro una futura contender e poi piglia schiaffi. Per andare più su non lo so. Io sono molto soddisfatto della stagione di Wagner, molto soddisfatto della stagione di Wendell Carter Jr. Ok, che sì e no, a questa squadra comunque manca Isaac, che in teoria prende esattamente il posto di Mobamba in queste rotazioni, quindi c'è del margine per andare su e manca una scelta top 6-7 che arriverà a questo draft. Quindi la stagione dei Magic secondo me è un 6,5, hanno perso le partite che dovevano perdere, hanno messo delle basi dignitose, hanno perso grazie al fatto che facevano giocare i cessi di fondo panchina e non perché hanno dei giocatori deludenti. Quello forse su cui ci sono più asterischi, a parte Mobamba, che però, vabbè, ripeto, non è una cosa nuova, è RJ Hampton, perché non sta facendo mezzo passo avanti in nulla. Però tutto sommato è una cosa trascurabile, non è nulla di grave. Cole Anthony continua a non piacermi, però è indiscutibile che abbia un certo ascendente sui compagni, che sia una presenza positiva in spogliatoio, quindi va bene. Ripeto, è palese che manchi uno scorer con le palle, perché questa squadra possa ambire un po' di più che essere una squadra che bazzica nel play-in per le prossime stagioni. Già dall'anno prossimo, secondo me, se i Magic decidessero di confermare i veterani tipo Ross, Harris e Robin Lopez o qualcosa di equivalente e di provare a vincere partite, potrebbero stare tranquillamente sul record che hanno adesso gli Hawks e quindi essere una squadra dignitosa. Quindi tutto sommato anche avere un rebuilding abbastanza rapido, perché ricordiamoci che hanno ceduto Vucevic e Gordon e Fournier, cioè Gordon un po' prima, Vucevic e Fournier praticamente una stagione fa, esatta, da adesso, quindi comunque rebuilding tutto sommato abbastanza veloce e accettabile anche dal punto di vista del, come dire, del tifo che non si trova 8 stagioni di tanking davanti. Però questo ovviamente è il mio punto di vista molto molto parziale, e quindi ditemi anche voi se avete qualcosa che vi torna, qualcosa che non vi torna o curiosità.
No, volevo solo farti notare che da quando hai detto che i Mavericks non avrebbero fatti 37 e che i Celtics sono imbattuti questa settimana, i Mavericks sono avanti.
Esatto, ma quello era palese. Quindi non so, boh, se avete qualcosa o anche da chiedere sui Magic voi, perché immagino li avete visti giusto un quarto d'ora quando ho giocato contro le vostre squadre e basta, o se no, Lore, dimmi tu se hai intravisto qualcosa di Sachs e di Wagner.
Te ne faccio una io. Vai. Franz Wagner è il miglior rookie scelto dai Magic sin da quando? Qual è il rookie scelto dai Magic migliore di Franz Wagner prima di Franz Wagner?
Sai che questa è difficilissima e la risposta potrebbe essere
Dwight.
No, perché nel senso di gente non scarsa ne è passata, Oladipo, Gordon, eccetera eccetera, però nell'anno da rookie forse Dwight veramente. Sì. E nessuno sta dicendo che arriverà a quel livello lì, però
io su Sachs l'ho visto veramente in difficoltà nelle primissime partite, un'incapacità totale di capire quando accelerare, quando attaccare, quando rallentare. Non ho mai rallentato, tra l'altro, così già molto più positivi quando è rientrato nell'infortunio, che mi è sembrato un giocatore dove mi sembra che come sfruttare l'esplosività gli sia stato spiegato abbastanza bene, e si parte da quello, perché poi comunque quando si parla di rookie freshman, si parla di un giocatore che, se ti va bene, può fare molto bene, ma devi sempre pensare che sono sempre cantieri aperti. Su Sachs questa cosa, che comunque un pezzo di miglioramento l'ha fatto vedere, direi che ci si può rimanere sul positivo.
Scusa, ho una domanda. Tu di cantieri aperti ne sai, parlando di giocatori, per la tua professione o perché sei un anziano che va a vederli con le mani dietro la schiena?
Per entrambe le situazioni.
ne ho dette tre, come entrambe, vabbè.
Tutte e tre, scusa.
Dai che organizziamo, bro.
Organizziamo, si va insieme a braccetto. Guarda quello, guarda quanto ne mette, guarda. Per il resto, sinceramente, Wagner è un rookie, ma è poco rookie, nel senso che lui bazzica ambienti professionistici all'Alba Berlino già da tempo, quindi su di lui avevo un pochino meno dubbi dal punto di vista della transizione, infatti si è visto. Su Suggs invece ha quello stile di gioco che secondo me un anno è qualche cosa per mettere un po' a posto le sue caratteristiche, ci deve essere. Poi partendo dal tiro, ovviamente, perché se tira così è un problema sempre.
No, beh, diciamo che il Suggs dell'ultimo mese con un 5-8% al più al tiro è già un'altra cosa. Quindi è un giocatore assolutamente positivo già così, perché la difesa e la leadership sono già belle tangibili. Se facesse qualche canestro ogni tanto...
Dal punto di vista lì mi sembra abbastanza adulto, come si prese Gonzaga l'anno scorso, che comunque era una squadra di veterani e tutto quanto, dove lui arrivò e mise il sul tavolo. Questa cosa la può fare secondo me anche ad altri livelli.
Indovinò con una.
Veramente, in una partita hanno incontrato Marcus Morris, non so, vedi tu le coincidenze. Prego.
No, la mia domanda sarebbe per te e per chi vuole, a quanti anni di distanza siamo ad essere a 2 anni di distanza per questi Magic? Perché, insomma, come hai detto tu, diciamo, il core che è stato creato, manca una vera superstar, quantomeno offensiva. Quindi si parla ancora di X anni prima di, perché immagino che la strada sia comunque quella di prenderlo naturalmente dal draft, non provare a fare colpi di testa e accelerate. Quindi a quanto siamo lontani? Perché qui, insomma, anche l'idea di prenderlo con le posizioni a draft che hai al momento, che cosa c'è di potenziali franchise player da quel punto di vista lì nei draft prossimi venturi? Non molto.
La risposta siamo a inizio, nel senso,
no, ho sentito solo Robo Faz.
Anch'io Robo.
Forse perché è giusto così quando parlo dei Magic. Sì. No, dicevo, la distanza potrebbe essere infinito, nel senso che non è una cosa che puoi pianificare, la sculata al draft o il giocatore che ti esplode in mano. Se ne facciamo, io credo che, ripeto, l'anno prossimo i Magic possano permettersi di tankare ancora, ma sarà abbastanza difficile, quindi non saranno bottom 3 l'anno prossimo, a meno veramente di 18.000 infortuni. Quindi ovviamente punti di nuovo sulla scuola al draft, che con le percentuali attuali ha senso, ma senza che sia quello l'unico obiettivo della tua stagione. Io mi aspetto abbastanza fermamente che entro 2 anni, cioè o il prossimo o quello dopo, giochino il play-in. Potrebbero già giocarlo l'anno prossimo, ci starebbe giocarlo quello dopo, se non ci arrivassero però sarebbe un problema. E poi lì dipende, nel senso che quello potrebbe essere, ripeto, il tetto di questa squadra, cioè se non arriva un altro giocatore di livello, questa è una squadra che si ferma lì, si ferma a 40, quando va benissimo 43, 45, quindi esattamente dove stava prima, e va bene, nel senso che per i Magic va bene anche quella roba lì. Se invece va un po' peggio, cioè se invece va un po' meglio, ovviamente le prospettive cambiano, ma quella è una roba che tu non puoi calcolare adesso. Quindi la risposta oggi è: a quanti anni di distanza è da essere anni di distanza? Infiniti, perché manca la stella. Allora stavi dicendo qualcosa tu prima sui potenziali franchise player in arrivo ai draft, questo è quello dopo.
Ma questo dipende contesto, ci sono sempre le grandi, ma si parla di buoni giocatori, ma si parla quest'anno che già le prime scelte potrebbero essere in altri draft dei second tier, ecco, tier, scusate, dei second tier in altri draft. Quindi da questo punto di vista non so quest'anno, Poi c'è quello lungo, lungo, lungo francese, invece nei prossimi anni, che sembra che lui potrebbe fare abbastanza comodo.
Però per fare cosa?
No, per giocare a pallacanestro.
Perché Magic serve, sì, esatto, cioè a Magic serve lo scorer, a Magic serve un Jason Tatum, a Magic serve quella gente lì.
Interrompo solo un secondo per avvisarvi che Smart ha floppato su un blocco ed è un grande mezzo per la canestro, che bene, ogni domenica mattina quanto.
Sì, i Clippers invece hanno battuto i Pistons con un'altra obiettivamente grande prestazione di Cade Cunningham, ma adesso magari se abbiamo finito sui Magic arriviamo anche sui Pistons.
No, l'ultima domanda che ho io sui Magic.
Prego, prego, prego. Prego,
se non troverete lo scorer, la stella offensiva al draft, chi tra i presenti è più probabile che lo diventi? O si avvicini a esserlo?
Fammi un esempio di un giocatore attuale che secondo te potrebbe essere un benchmark.
Sabonis, se vuoi allungare Booker.
Middleton
troppo, comunque troppo è un poco. Secondo, quindi non ti direi quello.
Ah, quindi tu vuoi addirittura il primo? No, il primo nessuno.
Un primo vero inoffensivo.
No.
Cioè, secondo me Sabonis è un esempio calzante perché è una squadra in cui diciamo la stessa cosa e è finito lui per diventarlo.
Sì,
che no, poi non lo è, però lo ha fatto, quindi nel caso invece chi lo fa o chi lo diventa?
Cole Anthony, ma non... No, cioè no. appunto, no.
Quanto sei felice della cosa.
No, ma no. Se mi chiedi se c'è margine per avere un Middleton, cioè un secondo che nella serata buona te ne fa 35-40, la situazione cambia un pochino, può essere Wagner tranquillamente, può essere Suggs, può essere, anche se il livello di Middleton continua a essere forse un po' troppo sottovalutato. Se mi chiedi uno che possa fare anche solo il Vucevic, no, non c'è. No, punto.
Quindi con Anthony, va bene.
Sì, è quello, c'è.
Invece io ho anche una domanda. Come giudichi per adesso il tuo coach?
NG. NG, possiamo già tifosi, i tifosi dei Magic lo vogliono morto perché sbaglia le rotazioni, bla bla bla. In questi casi bisogna sempre insomma capire quali sono gli ordini dall'alto. E obiettivamente non mi sembra che ci siano giocatori in questo momento stanno subendo come dire interruzioni alla loro curva di crescita, ripeto, a parte J. Hampton. Però se su sei giovani che hai uno si stampa e già non è che partissi con grandi aspettative su di lui, non è che tu possa andare all'allenatore e dirgli ah guarda, hai bloccato la crescita di RJ Hampton. RJ Hampton al momento resta uno che sa fare una cosa, andare velocissimo dritto e basta. Quindi assolutamente non giudicabile, non c'è nessun margine per dire che sia bravo o anche solo competente, ma non c'è nessunissima indicazione per poter dire che sia un cane. Quindi non giudicabile, avanti la prossima. Senza dimenticare che poi, insomma, ci sono degli allenatori che hanno iniziato nelle stesse condizioni, hanno fatto fatica a boia, poi sono riciclate la grande, mi viene in mente Borrego, tanto per dire che insomma si è trovato in una situazione simile e l'ha presa nei denti e poi invece è andata alla grande. Se su Magic abbiamo finito, passerei velocemente sui Pistons. I Pistons, l'abbiamo già detto qualche volta qua e là, secondo me erano convinti di avere praticamente un quintetto di giovani già fatto. O comunque con Jeremy Grant di andarci molto vicino, e invece hanno scoperto che ne hanno uno veramente veramente forte, ma che è quello che ti serve e che è quello che speri di trovare quando scegli la 1, perché poi non tutti gli anni ti arrivano LeBron James o Kevin Durant o la gente lì. Secondo me Cade Cunningham finirà con l'essere una prima scelta assolutamente degna, poi quanti All NBA farà non lo so, però mi sembra comunque un franchise player con le palle da tutti i punti di vista. Ha leadership, ha carisma, attacco, ha difesa, è uno a posto, è uno che si porta i tre compagni, quindi da questo punto di vista bella roba per i Pistons. Tutto sommato Sadiq Bey viene su bene per essere un giocatore di complemento. In questo momento il resto manca tutto, anche Isaiah Stewart non ha fatto una stagione particolarmente brillante.
Ho visto Anton Walker che è letteralmente
sì, è gigante,
una campana del vetro.
È gigante. E Homer quando prova a fare smart working.
No, cioè, credo che abbia dei polpacci che sono tipo un tronco di un pino.
E Homer Simpson che fa smart working. E quindi i Pistons probabilmente speravano di essere più avanti, ma credo che si possano fregare le mani per quello che hanno trovato per strada. In questo periodo della stagione i Pistons tra l'altro sono una squadra super competitiva, sono nettamente sopra il 50% nelle ultime 10, che vale quel che vale dato il contesto, perché ripeto, ci sono le Portland del caso che mandano in campo gente che, vabbè, adesso tra l'altro sono anche senza Simons e quindi hanno firmato non mi ricordo nemmeno chi. Chi è l'ultimo che hanno firmato i... Aiuto, mi sono perso, l'ho letto prima, hanno firmato un decadale i Blazers di uno che prende la posta di Simons e mi sono messo a ridere, vabbè, fa niente.
Prendendo anche vari giocatori di squadre russe, ucraine e così via, per
fondamentalmente
estradizione, nel portarli fuori.
Esatto. Quindi anche per quanto riguarda i Pistons, credo che si stia sul 6,5, era previsto facessero schifo, hanno fatto schifo. Nel loro caso il segnale veramente positivo che doveva arrivare è arrivato, gli altri sono un pochino meno positivi e credo che ci vorrà un po', anche perché Jeremy Grant si è rimesso decisamente in carreggiata e sta giocando benone, ma l'anno prossimo sarà verosimilmente l'ultimo suo a Detroit, quindi devi anche capire se vuoi monetizzare, se lo vuoi provare a rinnovare, cose di questo tipo.
È Chris Dunn quello che ha firmato il Blazers.
Bravo, perfetto, ecco, grazie Chris Dunn. Infatti giuro, mi ero messo veramente a ridere. Vabbè, quella roba lì. Chris Dunn che tra l'altro è comparso in uno spot della G League che fa vedere quanti grandissimi ex giocatori NBA ci giocano dentro. Chris Dunn, vabbè, fa niente. Lore, su Cunningham, cosa ci dici?
Io c'ho debolissimo per lui perché è proprio un naturale. È un naturale in campo, un naturale nella lettura. Naturale nello scoprire i momenti della partita, che lui è partito lento e che lui ha qualche difettino tecnico che mi sembra che abbia rimesso a posto. Anche lui il tiro non è perfetto, però è un giocatore che ha il potenziale per dominare la partita a modo suo e questa secondo me è una caratteristica che non tutti hanno, quindi sono molto positivo, però ripeto, sono anche molto di parte.
Quello era il rumore del pene sul tavolo, non ho capito.
Ho sentito così tanto. Non era quello, era il parlavo. Vabbè, lasciamo
perdere. Quello era il polpaccio. Di...
Cioè che adesso pensavo lo che... immaginato. Cioè, non era
quello che sto visto non può essere non più visto.
Traduzione ci stiamo vedendo, avete visto?
Quello è il rumore di Antoine Walker quando tipo
Antoine Walker, bravo. Antoine Walker fa le scale tipo e senti, vabbè, basta body shaming.
Ma guarda che bravo, ormai è un padre di famiglia, cioè, quindi...
quasi.
Antoine Walker ora è una famiglia invece. Formato famiglia.
Qualcosa sui Pistons che vi ha sorpreso in positivo o in negativo? Non ditemi Josh Jackson.
No, io Sadiq Bey lo vorrei in qualsiasi squadra, che per qualsiasi cosa mi serva.
Sadiq Bey veramente, veramente bella presa, un bel giocatore. E a me ha stupito in realtà quanto questi siano indietro, pur essendo con una prima scelta e avendo preso un bel giocatore come Sadiq Bey. Non c'è granché, cioè siamo veramente ancora alle macerie, nonostante comunque, ripeto, il grosso di quello che devi prendere al draft fondamentalmente dovresti averlo preso, però sono ancora veramente tante indietro, manca veramente struttura in questa squadra al momento, manca veramente tante cose. Sono un pochino freddo su Cunningham, non perché non sia un bel giocatore, ma perché non riesco a capire qual è il suo qui, cioè lui cos'ha, qual è la sua cosa che ha lui e che non hanno gli altri. Perché finora si è visto un gran bel giocatore, indubbiamente uno che è cresciuto in NBA, ci sa stare, sa fare dei gran numeri, ma è meglio di altri giocatori del genere perché?
Chi sono i giocatori del genere?
Prime stelle, roba del genere, tutte quelle cose che uscite così. Cioè, anche lì, se vuoi, è un Anthony Edwards con più controllo palla? È un Doncic con meno scoring, meno creatività e meno diversa roba?
Nella bilancia, ecco, è la cosa che si avvicina più a Doncic che a Edwards.
Non sono d'accordo, però cioè, sono due livelli abbastanza staccati, secondo me.
Al momento sì, ora io poi parliamo, ti ripeto, di un di un Luka Doncic che ovviamente non si può dire che ha bruciato le tappe, perché lui dominava l'Eurolega da 2 anni. Quando
sì, cioè, le tappe non sono bruciate.
Quindi lì non c'è proprio passaggio dal punto di vista di crescita.
No, ma se come tipologia di giocatore siamo sul Doncic, ti direi che per ora mi sembra che il livello sia sui livelli di Edwards. Cioè, no, secondo me mi manca una skill che capisco, che dico qua ci si può costruire una franchigia. Cioè, vedo Mobley e dico qua ci puoi costruire una difesa per 20 anni. Qui ci fai 15 anni, una difesa NBA clamorosa e ci puoi fare la squadra attorno.
Qui hai un playmaker.
Cunningham è un gran bel giocatore, sì. Ma cioè, mi manca qualcosa.
Secondo me la skill... Vai.
No, finisco, guarda, giusto velocemente. Secondo me dal punto di vista dello shot creator e del playmaking, con quella stazza lì, con quella comunque, solitamente quei giocatori lì sono abbastanza deficitari in difesa, cosa che lui non è invece. Per me c'è questo playmaker, questo two-way playmaker che secondo me fa sempre cavolo a tutti i livelli e che magari non darà non niente, però non darà l'apporto di un Doncic a livello di scoring, però è uno che se te li metti quei giocatori buoni a finalizzare e anche stelle di grandezza, lui è capace di elevare quel tipo di squadra lì. Questa è la sensazione che ho io su di lui.
Beh, anche perché la skill... No, velocemente, la skill universale è la completezza, è il fatto appunto di poter dare tanto alla squadra senza necessariamente dovergli costruire la squadra intorno e anzi potendo diciamo scegliere a tuo piacimento quelli che sono i giocatori più talentuosi, perché il giocatore diciamo così collante di lusso, per carità, non il gregario, ce l'hai già, e quindi a quel punto è più facile costruire la squadra intorno, perché tu puoi dire, ti puoi muovere in varie direzioni. A questo punto,
a me come Tyer assomiglia un po' a quello di Lamelo più che di Anthony Edwards, il tipo di giocatore che possa portare,
non ha quell'esplosività e ha molta più consapevolezza, no, di quello che succede
dal punto di vista di leadership per una squadra come Detroit, come Detroit. Okay. Cioè, è quello che secondo me può portare una squadra che era abbastanza messa male, adesso è una squadra che tra un anno o due la porta dove l'ha portato Charlotte.
Guarda, secondo me le prime due skill che mi vengono in mente di Cunningham sono: A, gli puoi mettere di fianco una combo guard piccolina e la squadra funziona alla meraviglia.
Ho capito che vuol dar via con l'Entry.
No, però potrebbe andare bene con l'Entry, in effetti sarebbe bene. La seconda skill in realtà che lui ha è che in campo va dove vuole, quindi non ha il palleggio e in generale i movimenti di Ja Morant, che ne so, che insomma da quel punto di vista è il miglior giocatore dell'NBA. Non ha i movimenti senza palla di Curry, non ha le quattro ruote motrici come Chris Paul, non ha niente di tutto questo, però zitto zitto, se lui vuole andare in una certa zona di campo, perché da lì c'è l'angolo di passaggio migliore, c'è la difesa che si muove in un modo, c'è la soluzione per lui, e lui ci va. E questa secondo me è una skill notevolissima, anche se non è... Non ti salta fuori dallo schermo, ecco.
Posso provare a fare un nome che magari farà brividire un sacco di gente?
Vada.
Sapete chi mi ricorda un primo anno del genere?
Vada.
Wiggins.
No!
Pensavo dicessi Michael Carter Williams.
Anch'io.
No, non esageriamo. Però Wiggins.
No, Wiggins era grezzissimo. Wiggins secondo me era l'esatto opposto.
Un Wiggins più rifinito.
Wiggins secondo me è l'esatto opposto, cioè potenziale spaventoso, roba a livello grezzo era veramente un diamante, ma poi non...
Però Wiggins ha vinto il rookie dell'anno, mi pare.
Ragazzi, io ve lo dico sempre, poi carità, finisce come dite voi, è presto.
No, è prestissimo, presto, per carità.
Presto.
No, non voglio contestare Cole Anthony e non voglio dire che è finita qua e non voglio dire nulla. È semplicemente che il primo anno di Cole Anthony mi dice... E quindi...
speriamo che...
Se
Cole Anthony dovesse arrivare a fine carriera a trovarsi con un All-Star Game da titolare, io piango dalla gioia, ma non credo.
Forse intendeva Cole Anthony.
Cole Anthony.
Generale Cole Anthony.
Esatto.
Se vivi come un lampo, muori Cole Anthony, ecco.
Mamma
se cadi come un fulmine, muori Cole Anthony.
Mamma dovevi trovare un paragone. Secondo me è qualcosa a che vedere, anche se fisicamente è diverso, però mi ricorda un po' il primo Billups, quello prima che diventasse un giocatore a quattro ruote motrici. Fa bene tante cose.
Quello di Minnesota?
Che ovviamente lui è ancora più avanti, però mi sembra quel tipo di giocatore che tira male, non è troppo affidabile dal punto di vista offensivo, ha bei numeri anche perché ha fondamentalmente la libertà di fare quello che vuole, e questo incide parecchio. Non esalta per tanti versi perché è un giocatore di letture, non un giocatore di talento abbacinante, però magari, e qui spero che le cose per lui vadano bene, potrebbe costruire sul buon senso e sulle letture una carriera come quella di Billups, affinando con le caratteristiche fisiche. Quello io lo auguro.
Però... Holiday.
Ah, anche sì. Però Holiday mi sembra un po' più forte a livello di talento puro.
Sì, forte. No, secondo me è più forte proprio a livello fisico. Tu e Cunningham non può arrivare, secondo me. Quella forza fisica.
Bello Billups, mi piace. Decisamente avercene, cioè nel senso Billups è uno che esatto, cioè magari non è passata la storia per nulla a livello di highlights, poi però se fai i conti qualcosina ha contato in NBA. Credo che Detroit metterebbe la firma per avere un altro Billups, assolutamente, poi giusto perché stiamo lì, è una soluzione non necessariamente legata alla squadra, ma è un bel paragone. Intanto Smart si è mangiato, ma letteralmente mangiato Kleber, è stata una stoppata senza senso. Va bene, mentre vediamo come prosegue la partita tra Boston e Dallas, manca circa metà del quarto quarto, e se non avete altro finito di parlare di Orlando e di Detroit, sarebbe marzo. Prego.
Una cosa velocissima su Detroit, quello che secondo me si può intravedere è che c'è una idea, almeno una bozza di strutturazione difensiva, perché ci sono un po' di giocatori che sanno difendere. C'è Stewart, c'è Killian Hayes, che secondo me sta venendo su come almeno difensivamente molto bene. Poi certo, come diceva Nick, manca tanta roba da tutte le parti, però ci sono due, tre giocatori che un domani dici ecco qui una squadra difensivamente impegnativa, di quelle che ti fanno sudare, ce l'hai. E non si può dire lo stesso di molte altre squadre in fase di rebuilding.
Guarda, secondo me Hayes lo danno via prima che possa concretizzare qualsiasi cosa che possa vagamente sembrare un potenziale, perché non ne possono più. Così, a pelle.
Siamo molto indietro, però...
Anche un mio bagno clamoroso, anche su Hayes ci credo veramente tanto.
Lui potrebbe essere un 2 years away from being 2 years away, cioè se voi mi dite guarda che questo nel 2028 conta qualcosa, posso anche crederci. Il problema è quali e quante squadre devono prenderlo da qui al 2028 perché succeda questa roba. È più probabile che finisca fuori dalla NBA.
Perché altro quante squadre vede da qui al 2028?
È complicata. Va bene, basta. Allora, dacci... in 15-20 minuti, poi se vuoi allargarti ne parliamo dopo, una preview della March Madness, ma con l'occhio del tifoso NBA, quindi non necessariamente chi vince, anche perché non c'è stata ancora la selezione di tabellone e tutto il resto, quindi è impossibile dirlo adesso.
10 minuti di esatto. Registriamo.
Esatto, ma dici un pochino perché un tifoso NBA... sia un tifoso di Orlando, Detroit, Houston, Oklahoma City, eccetera, eccetera, sia un tifoso più in generale che magari spera di beccare una steal da qualche parte, dovrebbe interessarsi alla March Madness di quest'anno.
Allora, innanzitutto perché comunque i primi giocatori che dovrebbero uscire da questo draft, secondo le previsioni attuali, dovrebbero essere tutti all'interno di squadre abbastanza favorite, perché si passa da Jabari Smith con Auburn, che nonostante abbia perso la prima partita del torneo ACC, è stata una squadra che comunque tutto l'anno ha giocato bene e mi immagino possa essere protagonista al torneo. Holmgren con Gonzaga è una seed numero uno anche quest'anno, quindi ci si aspetta anche da lei che possa fare, da Gonzaga, che possa andare avanti nel tabellone. E Paolo Banchero, nonostante Coach K ha passato il finale di carriera, penso uno dei più brutti che si possa richiedere, perdendo prima in casa con North Carolina e poi perdendo anche il torneo delle ACC, comunque c'è Banchero e Duke, che comunque sono anche loro tra i favoriti, tra le squadre che comunque hanno le capacità per arrivare fino a un fondo. E quindi già qui si delinea un po' quello che può essere il torneo per chi si affaccia su loro e chi si affaccia con un occhio verso il draft NBA. Descrivo brevemente, avete qualche cosa da chiedere su questo? Ditemi voi.
Quest'anno piangerò di nuovo in finale? O piangerò prima?
Guarda, quest'anno secondo...
La vecchia è morta?
No, che no.
Ma speriamo schiatti, perché le fanno un buzzer beater in faccia, ma cose del genere.
Fermo però, Nick, con chi piangiamo? Perché
Gonzaga, ormai.
Quindi, però di là ci sarebbe anche Arizona, che comunque dovrebbe ottenere la sede numero uno, sì. Dove c'è il nostro Rick Foyce, cioè... No, allora, quest'anno secondo me non c'è una favorita segnata, anche già tutto quest'anno è stato...
A parte fila, dici, ok. Tra la gente della chat di Telegram, a cui salutiamo tanto.
No, tutto l'anno, quest'anno è stato che, diciamo, il ranking è cambiato costantemente la numero uno, non c'è mai stata una numero uno fissa, e mi immagino che questo possa essere uno dei tornei dove di dire questa arriva fino in fondo non ce n'è, quindi questo diventa abbastanza interessante, ecco, anche dal punto di vista sportivo, oltre che dal punto di vista appunto di draft. Se vogliamo continuare sul discorso del draft, se rimaniamo a Duke, sarà interessante vedere anche Jay Griffin, che è uno che è salito vertiginosamente nell'ultimo periodo, c'è chi lo vede come uno che potrebbe infastidire anche gli altri tre per il discorso del draft, lui questo e questa ala modello Kawhi super fisica, che c'è da crescere in difesa, però in attacco è uno scorer sia a disposizione dei compagni, diciamo, che finalizza le creazioni dei compagni, ma anche uno che sa crearsi da solo il tiro. E lui gioca appunto con Banchero. Un altro è Jaden Ivey, che è questo primo Russell Westbrook, ecco perché se lo diciamo ora, che si fa il campo in tre palleggi ed è un atleta della Madonna, in cui tutti sperano di vederci un playmaker. Io su quello sono ancora molto dubbioso. Sicuramente è un atleta di altissimo livello che rende da solo divertente veder giocare Purdue, che lo è già di suo, perché secondo me è uno dei sistemi più offensivi, più appunto itineranti che potete trovare in questo torneo. E poi per il resto sono i nomi del tier maggiore, dove gli altri poi sinceramente ho paura che si possa andare direttamente a need. Se vogliamo andare su quello che possiamo vedere come possibile steal, bisogna andare anche sulla classe di senior, che quest'anno è una classe secondo me molto interessante, perché ci puoi trovare un Agbaji a Kansas, che è un giocatore che è passato dall'essere un'ala forte nel suo anno da freshman ad essere quasi una guardia nel suo anno da senior, ed è un giocatore che nonostante abbia fatto 4 anni al college ha ancora secondo me tanto potenziale da mostrare. E poi invece, scendendo un attimo, c'è EJ Liddell, che è un giocatore che magari non è che salta all'occhio per caratteristiche fisiche e atletiche, anzi, è un lungo, un big molto undersized che gioca Ohio State, che però è un giocatore che secondo me difensivamente e offensivamente fa cinque ruoli. E da questo punto di vista qui è incredibile perché porta avanti anche, magari appunto è 6-7, quindi molto sottodimensionato, un giocatore di una forza fisica assurda. E questo lo potrebbe molto aiutare appunto nel processo del draft. E per quanto riguarda, ora sto guardando un pochino quelli che potrebbero essere il bracket. Sempre da dare un occhio a Kentucky, che anche quest'anno non ha giocatori particolarmente di alto livello dal punto di vista del talento, ma la solita combo guard capace di uscire dalla panchina, tirare tipo Tyrese Maxey, tipo Emmanuel Quickley, e quest'anno però si chiama Ty Ty Washington. E poi per ora mi fermerei abbastanza qui, perché comunque vi ripeto, secondo me quest'anno anche a livello draft abbiamo torneo incerto, draft incerto. Secondo me questa è una combinazione che potrebbe portare dei giocatori a farsi valorizzare nella maniera giusta, ma anche farsi valorizzare forse troppo o troppo poco rispetto a quello che mostrano nei prossimi fine settimana. Quindi secondo me questo potrebbe essere un'annata interessante in cui iniziare a seguire il torneo NCAA.
Per quanto riguarda gli anziani, cioè junior o senior, che possono fare una bella figura al torneo e che poi avranno sbocchi seri in NBA.
Ma uno l'ho appena detto che appunto potrebbe essere Agbaji, che però è uno dato a livello di lottery, quindi non è grandissimo, non potrebbe essere grandissimo. Wendell Moore di Duke, non giocatore da appunto lottery, ma un giocatore che quest'anno ha mostrato tanti buoni miglioramenti. A un certo punto gli è stato chiesto anche di fare il playback, lui che era arrivato come atleta, scorer, tutto campo, e anche lui ha fatto un ottimo percorso in questi anni. E poi l'uomo di fatica, il blue collar guy che vorresti sempre in squadra, non è un senior, però è un giocatore che ha già 23 anni, che è Oscar Shebe di Kentucky, che è un lungo rimbalzista incredibile, mani fortissime, difensore assurdo, offensivamente gli devi dare la palla con scritto spingimi, perché sennò
E lui
offensivamente la
tira. Con
regressione, esatto.
la
No, no.
palla con lo
E non
scritto
tiri.
spingimi, lui tira, giustamente, sì.
No, no, no. Se deve essere però nel raggio di 2 metri a canestro. Per il resto fa tutte le cose che i compagni vorrebbero costantemente, quindi difesa, grande tenacia e rimbalzi, soprattutto anche offensivamente.
Quest'ultima di Fazio brutta a livello showmi, ci terrei a dirlo.
Ero
Mi è
distratto
piaciuto.
dai Celtics, ovviamente. Ero distratto dai Celtics e da Luca che ha fatto un passaggio a Brunson uccidendo qualcuno in prima fila e si incazza anche con Brunson che non si è spostato. Una fucilata che passava la metà.
Se avete domande su questa cosa, cioè, posso provare a rispondere, se però se no,
Chi
avanti.
saranno i due o tre nomi per cui impazzirà il Twitter NBA che verranno draftati dai Grizzlies?
Ah, te dici proprio quelli
Gli
da Grizzlies,
hipsteroni da Grizzlies, sì.
ipsteroni da Grizzlies, ipsteroni da Grizzlies. A me piace moltissimo Jeremy Sochan di Baylor, che è questa ala polacca, grande atleta, probabilmente non uno dei giocatori più in vista a Baylor, che però ha delle armi dal punto di vista tecnico e dal punto di vista atletico molto interessanti. Lui partiva dalla panchina, non giocava tanti minuti, però molto buono, e rimanendo in quel campo lì, penso che chi guarderà LSU penso si innamori seduta stante di Tyson, che è questo lungo 4-5 di grandissima mobilità, che ha delle statistiche incredibili in pochissimo lasso di tempo, che sta in campo pochissimo lasso di tempo. Non è un giocatore che parte titolare, ma è uno che entra e spacca la partita in due con difesa, attacco, atletismo, corsa in un lungo di 6-8. È questi che noi prevediamo che possono diventare dei lunghi in quintetti small, capaci di marcare anche dei 5 all'occorrenza.
Ok, questo però i Grizzlies lo faranno con le loro scelte 26 e 28, cioè con la loro propria, con quella che prendono dai Jets. Con la 11, 12, 13, che sarà quella che prenderanno dai Lakers, con cui svolteranno la loro franchigia definitivamente.
Che
cioè, chi sarà l'All-Star che prenderà?
Visto che andrà esattamente così, cioè, mi sembra molto chiaro.
Lecio, per citarti, sai chi sceglierà la 11, 12, 13? Non i Lakers.
Non i Lakers.
Da questo punto di vista, per quella zona lì, Eason è uno che ci potrebbe arrivare. Comunque freshman e tutto quanto. Quindi avevo inserito in quel contesto lì e social come qualcosa da trovare più basso. Anche se fa un buon torneo, come dicevo prima.
Ma io su Eason non so quale, ma temo che in futuro ci sarà un'anzianata. Non riesco ancora a capire quale, ma arriverà.
E noi l'aspettiamo a gloria, come se.
Intanto, stranamente, Doncic si lamenta molto con gli arbitri, in questo caso per un possibile fallo sulla tre punti di Marcus Smart. Adesso
sì, una partita strana, cioè Smart sì, che flop no, e Doncic che si lamenta con gli arbitri.
Ah, comunque esatto. Un nome da Memphis ce l'ho, in effetti, che è Christian Brown di Kansas, che è un Grayson Allen simpatico.
Vabbè,
che vuol dire un Grayson Allen simpatico?
Qualcuno più simpatico di
è come dire un me alto, può. Cioè capisci? Esatto, ma è come dire un me alto, cioè non esiste il concetto.
È una guardia bianca che fa tante cose in campo, molte di queste dovute anche a un'esplosività.
Cioè uno che vuoi vedere morto ma è simpatico?
No, poi le caratteristiche di Allen messe in qualcuno un pochino più forte e un pochino più simpatico di lui.
C'è un Grayson Allen che non è andato a Duke, forse.
Esatto, fatto di Kansas.
Ah, questo challenge obiettivamente è particolare, nel senso che Doncic è andato Doncic a contestare di Smart, fa fallo, però tutto sommato alla fine è la mano di Smart che va verso Doncic.
Ma no.
Quindi la mano di Doncic è ferma dove finirà la mano di Smart, ma è la mano di Smart che va verso Doncic. Quindi...
Sai cosa può succedere dopo questo review, perché l'ho visto cadere in questa stagione? Che Doncic prende anche il flagrant, perché è atterrato sotto i piedi di Smart. L'ho visto succedere in questa stagione, che la squadra è convinta, no, questo non è fallo, vanno a rivederlo, è fallo ed è anche flagrant.
No, in realtà è atterrato di lato, quindi non c'è rischio per quello. È atterrato giusto.
Sì, no, ok, dall'inquadratura no, un'altra inquadratura.
Per quello non è il cilindro.
No, ok, quello no. Però è una cosa che può succedere.
Va bene.
Non so perché hanno chiamato questo challenge, sinceramente. Cioè.
Perché ce l'hanno e perché ovviamente preferisci...
No, dici, manca 5 secondi.
Ma sì.
Metti caso c'è un abbaglio.
Esatto, cioè, la fanno così.
Ma Ray Allen l'hanno fatto entrare a palazzo nonostante sia stato il traditore,
ma no,
eccetera,
pare
eccetera.
Che abbia fatto pace con Garnett già allo Star Game o qualcosa del genere,
oppure tipo lo ammazzano davanti a tutti
addirittura
tipo Red Wedding
dove... Anton Walker
non si noterebbe la differenza
tipo Red Wedding dove in realtà la banda tira fuori il mitra e lo crivellano in mezzo al campo. Peraltro ho visto Stauskas. È possibile che ho visto Stauskas?
Beh, sì. Sì, vabbè.
Mascherato. Carnevale per tutti.
Beh, in quel caso è palesemente una pagliacciata, quindi sì, si è adatta al contesto. Oh, è il campo semantico del carnevale e tutto il resto.
Quindi allora, voi c'è davanti Antoine Walker, ma io davanti Wally Shelby, che è diventato una roba abbastanza guardabile.
Descrivimelo.
Comunque...
Ma sembra Ray Liotta.
Comunque non è fallo di Doncic.
Ma come non è fallo? Ma che cazzo dici?
L'ho detto io.
Sulla palla contesa, palla alla difesa.
Ma cosa San Giovanni non vuole inganni?
Se è la nuova regola della freccia adattata. Funziona così adesso.
Io comunque l'avrei risolta come il campetto. Cioè, tira la tripla, se dentro hai ragione tu, se no...
Oddio. No, ma guarda, sarebbero meritato questo canestro di dietro. Vabbè, non si capisce cosa stia succedendo, ma fa niente. Vabbè.
Temo che siano tipo gli ultimi 6 secondi di partita che dureranno 60 minuti.
Credo che possiamo fare la puntata 452 ora che
finisce. In questi 6 secondi.
Quindi non ha senso. Vabbè, tutto molto bello.
Vabbè, per chi non ci sta ascoltando e sta ascoltando ora meno ascoltabile, Dallas sta avanti di 3 con Boston, Smart ha tirato da 3 con Doncic che fa palesemente fallo, vanno a rivederlo ed è palesemente fallo, decidono che non è fallo, si va una palla 2, Boston vince la palla, succede una scazzottata e qualcuno fischia qualcosa. La riassumerei così, non chiedeteci di più perché non abbiamo idea di cosa succede.
Sembra John Wick, diciamo.
Sì. Ti dirò. Meno così, ma... Beh, dai, basta. Vabbè, tutto... la chiudiamo così.
Sì, no, anche perché se la chiudiamo la partita finisce in fretta. Se non esatto. La chiudiamo...
Lo facciamo per voi.
Fino a dopodomani. Quindi forse è decisamente il caso.
Chi ha vinto le Final Four?
Di che anno?
No, di quest'anno, visto che sta prolungando ancora.
Ah, ok.
Mamma mia.
Sento che ti ha rigenerato
la Norvegia,
questa brezza che mi ha ritempato.
Questa in Norvegia faceva molto ridere.
Vedo della Norvegia
era una freddura,
sì, ma per il freddo cui sono abituati loro questa era quasi calda, quindi andava bene, capito? Cioè era freddo per il nostro clima.
Confermo che stasera fazza quasi male quanto show.
Niente, te tu ne ha sbagliato un'altra, stavolta la sbatte il tutto, basta, via. È finita.
E possiamo festeggiare Garnett a questo punto?
Sì, possiamo festeggiare Garnett mentre Tatum chiede un altro fallo. Così
Tatum chiede fallo.
Basta, va. Finiamo sta agonia.
Ma succede Dudley?
Sì, c'è anche di Dinwiddie che si lamenta. Non si capisce cosa sia successo stavolta. In realtà sì, c'era fallo di Dinwiddie sulla ricezione di Tatum, quindi volendo c'erano 2 liberi per i Celtics. Ma vabbè, fagli, basta, per favore. Basta. Ciao. Comunque i Mavs hanno vinto 13 delle ultime 16 partite e da quando sono arrivati
favoriti
e da quando non hanno più, perché potremmo dire da quando c'è Dinwiddie, ma in realtà da quando non c'è più Porzingis 9-2 così
favoriti.
Ciao team,
ciao a tutti,
ciao Fleccio,
ciao a tutti,
ciao Show,
ciao a tutti,
ciao Lore, ciao Nick.
Ciao a tutti, nemmeno trollando riusciresti a dare merito a Bertans comunque.
No, è impossibile. Tra l'altro gli ho visto fare una roba nel primo tempo, cioè in semi-transizione passaggio di Doncic, lui carichissimo, airball di mezzo metro, vabbè, fa niente. Ciao a tutti da Fazza, a settimana prossima credo, boh, chissà, vai a sapere. Come
intanto ascoltate Canditi, in attesa.
E ascoltate Canditi, giustamente, puntata su Batman uscita da pochi giorni, la prossima arriverà, boh, chissà, fra una decina di giorni, non lo sappiamo. Non sono sempre molto random queste cose. E possiamo dire... No, vabbè, non faccio spoiler, dai. Volevo dire qualcosa di... Poi è troppo facile da intuire. Ciao.